www.radioeti.it e la storia continua. Ed eccoci Anno, uno scrittore e testimonio oculare che serve per questo nostro studio. E lo storico, ovvero il cronista contemporaneo, è Arnolfo, il cui testo, raffrontato su diversi codici milanesi ed estensi, fu pubblicato dal grande Muratori nella Raccolta degli scrittori delle cose d'Italia, volume 4. E perché si abbia certezza che questo cronista fu testimonio oculare, si deve mettersi in mente che nel prologo del capo primo del libro, secondo della sua storia, egli protesta che se nel libro primo tentò appena di sfiorare le cose che da altri le erano state riferite, in questo secondo cose dirà delle cose da lui vedute. Diamo dunque a lui il principio del libro, secondo con la narrazione della elezione di Ariberto da Intimano, di Intimiano in arcivescovo milanese, la quale, come vedemmo con il nostro dirigente Giulini, essere avvenuta il 29 del mese di marzo dell'anno 1018. Ed entra con le seguenti parole al capo sedicesimo a descrivere il carroccio, che appella Vexillo Mirabili, e il cui testo noi fedelmente qui traduciamo alla lettera. E così è tradotto. In quel tempo avvenne che tutti i principi del regno convenissero insieme, come avevano fatto giuramento a Corrado imperatore, di devastare il territorio milanese. Ma Ariberto, prevedendo la futura oppressione, comanda che tosto tutti gli abitanti della ambrosiana diocesi, dai villani fino ai militi, dal povero sino al ricco, si riuniscono nella città onde, con sì grande esercito, fosse la patria difesa dal nemico. L'insegna che doveva precedere i combattenti la costruì in questa forma. Una grande trave a guisa d'albero di nave, conficcata entro un robusto carro, e si innalza al cielo, portando alla sommità un aureo pomo, dal quale pendono due fasce di candidissimi lini. Dal mezzo di essa, la veneranda croce con l'immagine dipinta del Salvatore, a braccia spalancate, e riguardava le circostanti truppe. Perché, qualunque fossero, per tornare agli eventi della guerra, si confortassero alla vista di tale immagine. Questa è dunque la prima, e però la più antica, descrizione del carroccio milanese, che nello stesso secolo XI presentò Ariberto all'esercito, da lui raccolto nell'anno 1039. È giusto ai più accurati cronologi, e cioè circa 20 anni dopo la sua elezione. E siccome abbiamo già veduto che la cronaca di Arnolfo finisce verso il 1075, così egli è testimonio oculare alla istituzione di questa macchina guerresca. E anche nello esporre la sua descrizione usa quasi sempre frasi e sintassi di tempo presente. Se non che la descrizione del carroccio, fatta da tale contemporaneo, pare si sia limitata al primitivo e genuino impianto voluto dal suo inventore, poiché non vi aggiunse tutte quelle necessarie notizie che ci trasmisero i posteriori storici. Tali sarebbero i mezzi coi quali il carroccio veniva tratto nel cuore degli eserciti, quali fossero le persone che sopra di esso si raccoglievano, ove si custodisse, quali le pompe, gli ornamenti lo fregiassero, onde a imporre quella reverenza e maestà e molte altre. Ma Arnolfo di queste cose non poteva favellare dal momento che dall'epoca dell'invenzione a quella mortuaria di Ariberto, 1045, sino al termine della sua cronaca, 1075, vi passarono 30 anni pressoché senza alcuna guerra, e perciò senza bisogno di muovere carroccio. Ben è vero che avrebbero potuto supplire anche i due Landolfi, il vecchio e giovane, detto da San Paolo, i quali subito dopo Arnolfo, continuarono le narrazioni della patria storia. Il primo che portasse quella di Arnolfo fino al 1085, e cioè per 10 anni, e il secondo dei due Landolfi, il giovane, che la estese fino al 1137, vale a dire per altri 52 anni. Ma non pare che gli avvenimenti concorressero a mostrarci quell'insegna, e forse quei cronisti, come avvertì ultimamente, come si avvertì, occupati erano per lo più a fornirci notizie sulle nomine dei vescovi, ma sulle fondazioni di chiese, monasteri e sui dissidi municipali. E sono non poco mancanti per quanto riguarda i politici avvenimenti. E tante volte bisogna, adoperando essi un linguaggio stringato e frasi sibilline, che lo rendono scuro ed è difficile indovinarne il senso. In questo corso di anni sono da notarsi gli accaniti e lunghi contrasti tra i diversi ordini della gerarchia civile e militare della nostra città, nei quali ben spesso si venne alle mani di tutto punto armate, e non poche fazioni, passate anche in aperta campagna, in quelle dolorose e detestabili vicende non è a presumersi che una delle parti si impadronisse del carroccio per trarlo in guerra, ripugnandovi che si avesse potuto usarlo nelle intestine discordie, quando esso era destinato a combattere nemici esterni. Ma d'altra parte risulta, nel proseguimento di questo nostro lavoro di descrizione, che il carroccio lo si considerava, e giustamente, come oggetto religioso, sia perché l'inventore era il vescovo della città, come abbiamo detto prima, Ariberto, sia perché posto sotto la salvaguardia e la tutela della religione, e lo si temeva e lo si teneva nel maggior tempio, e qualche volta nei locali della residenza del vescovo. Ma vi era pertanto una specie di sacro asilo custodito dal clero, il quale in quei tempi godeva di sommo arbitrato anche in tutto che si riferiva anche all'esistenza civile, politica e militare. Del che basterà riflettere che erano i vescovi e i capi popolari in pace e i duci delle milizie in guerra. Se si potesse certificare l'epoca precisa, della battaglia, quella detta di Campo Morto, che fu la prima e funestissima fra i milanesi e quelli di Pavia, alle quali il Sigonio attribuirebbe l'anno 1057, a battaglia di Campo Morto, e il Muratori delle note all'Arnolfo al 1036. Potremmo vedere che Ariberto, capitanando i suoi, non vi aveva condotto il carroccio, sebbene lo storico usa la frase che, disponendosi due campi nemici alla pugna, le schiere ordinate spiegarono in alto i loro vessilli, vessillo sublime tenentes, una frase che potrebbe indicare i carrocci rispettivi dei combattenti, poiché l'Arnolfo, laddove riferisce l'invenzione del carroccio, intitola quel capo come nel senso di militare insegna. Ma Ma da non aversi chiara in Arnolfo l'appellativo del Carroccio, concorrerebbe a provare più esatta la cronologia di quella del Muratori, che, fissando l'anno 1036 a quella battaglia, e cioè 3 anni prima dell'invenzione del Carroccio, si vede dunque che se vi furono lotte in quei tempi, vi erano senza che il Carroccio milanese comparisse. Ma d'altronde gli storici si sono occupati in queste epoche anche delle gravi e fatalissime lotte religiose, suscitate principalmente dalla questione del matrimonio dei preti, che aveva dato luogo a un libertinaggio senza esempio, il quale, congiunto alla simonia, deturpava in maniera tristissima la pura e santa morale del Vangelo. Beh, d'altronde ancora giova avvertire che sul principio del secolo XI la città di Milano era su tutte le altre ricca, potente e interamente consacrata al mestiere delle armi. E però il principio di dominare sulle vicine sorelle era nel cuore dei suoi cittadini ardentemente acceso, onde si ebbero le guerre contro Lodi e Como, delle quali scarsissime sono e mal fide e incomplete le poche notizie che gli scrittori dei secoli XI e XII ci fornirono. In queste guerre, la più parte ristrette a lunghi assedi, non si nomina Carroccio e sembra che dal principio fosse usitato solamente in aperte campagne. La guerra di Lodi durò 4 anni, dal 1107 al 1111, e quella di Como ben 10, 1117-1127. E però le cronache milanesi, per la prima, e il poema Cumano, anonimo per la seconda, non ci fanno parola del Carroccio. Eppure non può esservi dubbio che quel carro, considerato il palladio della nazione, non sia comparso in tutte queste fazioni, mentre, come vedremo, nei successivi gravissimi tempi, vi campeggiò in ogni e singolo militare incontro. Abbiamo solamente memoria che, uscendo milanesi per muovere la guerra a Como, mandato un araldo a sfidare quei cittadini, uscirono pomposamente col Carroccio e con le bandiere spiegate dalla loro città, prendendo la strada di Como. Tuttavia, nei 10 anni che durò quella guerra, non vi è un cenno ulteriore del medesimo. www.redigio.it e la storia continua.